Allora, come è stato già introdotto, ben la mattina presto, è introdotto questo tema molto ricco di elementi. Ovviamente non vogliamo soffermarci soltanto sulla parola riposo o su aspetti della nostra, diciamo, della nostra vita, ma vogliamo concentrarci, soffermarci su quello che la parola del Signore vuole insegnarci questa mattina. Per cui vorrei chiedere ad aprire le vostre Bibbie, libro di Esodo, capitolo 20, versetto dall'8 all'11 leggeremo, c'è Carlo che leggerà per noi questo primo testo, capitolo 20, Esodo, versetto dall'8 all'11.
Ricordati il giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è giorno di riposo. Consacrato al Signore Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo, e lo ha santificato.
Poi leggeremo anche dal libro del Deuteronomio, capitolo 5, versetto dal 12 al 15.
Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è il giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, scusate, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo del paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio esteso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo.
Allora, penso che leggendo questi due testi, ovviamente questi testi dove sono riportate le 10 parole, ovvero i 10 comandamenti, abbiamo notato di alcune diversità. Allora, se mettiamo a confronto questi due testi, possiamo notare queste differenze, che ovviamente non sono a caso, perché quello che il Signore nostro Dio vuole insegnarci attraverso le sue parole è molto importante per le nostre vite e spesso le piccole differenze aiutano a precisare meglio i concetti e la verità. Allora, in primo luogo, vediamo questi due verbi diversi. Nel testo di Esodo, il Signore dice ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Invece nel libro del Deuteronomio il Signore dice osserva il giorno del riposo per santificarlo. Allora, ricordate significa celebrare, rammentarsi, memorizzare. Osservare invece significa guardare attentamente, considerare, esaminare e mettere in pratica. Poi vediamo il motivo, cioè la ragione del comandamento. Nel testo di Esodo il Signore dice, poiché 6 giorni il Signore fece, in 6 giorni il Signore fece il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in esse, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Quindi il popolo di Dio deve avere in mente, cioè ricordarsi che il Dio creatore si riposò il settimo giorno, non perché effettivamente era stanco, ma per dare completezza alla sua opera. Dio infatti non lascia nulla in sospeso o a metà, come di solito lo facciamo noi umani. Il testo del Deuteronomio invece dice Il motivo dice affinché il tuo servo e la tua serva si ricostino come te. Il versetto 15 dice ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha liberato, ti ha fatto uscire di là con la mano potente e con braccio speso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Quindi anche qua il popolo di Dio deve prendere atto della condizione nella quale si trovava prima, cioè era schiavo. Perché la vera liberazione, il riposo, passa dalla vera schiavitù, come ci è stato ricordato qualche settimana fa nella predicazione nella terza predicazione dell'introduttiva. Quindi avendo in mente queste differenze, anzi non sono due, sono di più, nei testi che abbiamo letto, vogliamo considerare allora quale insegnamento vuole darci il Signore attraverso la quarta parola, il quarto comandamento. Allora, il popolo di Dio, la sua Chiesa, deve ricordare, celebrare, santificare. Ricordare che il Dio creatore comanda di riposarsi, primo punto. Secondo punto, celebrare la benevolenza del Signore che ha liberato il suo popolo. Il terzo, santificare colui che ci ha fatto entrare nel vero riposo. Ovviamente riguardo a questo tema si potrebbe ampliare la riflessione rispetto a diversi altri temi, ma vogliamo soffermarci soltanto in questi tre aspetti per conoscere in primis noi, il suo popolo, gli insegnamenti che il Signore nostro Dio ci rivolge attraverso queste 10 parole che stiamo considerando da qualche settimana. A proposito, ci ricordiamo le tre prime parole? O i tre primi comandamenti? Abbiamo in mente questi. Allora, il primo, io sono il Signore, non avere altri dei. Secondo, non farti scultura alcuna, poi no? E la terza, stessa parola che ha dedicato il fratello Davide, non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano. Allora, se vi ricordate anche qualche settimana fa, nell'introduzione al tema, proprio le 10 parole per la Chiesa che stiamo vedendo, il pastore Francesco ha già accennato al quarto comandamento, parlando proprio del cuore delle 10 parole. Cioè, a quel legame che esiste tra la prima parte dei 10 comandamenti, ovvero i primi tre temi che parlano della relazione che dobbiamo avere con Dio. E quella, la seconda parte, unisce la seconda parte, quella che ci insegna invece a vivere le relazioni orizzontali gli uni con gli altri. Infatti il Signore Gesù, rispondendo alla domanda dei farisei, quando chiesero qual è il grande comandamento, Gesù disse: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questa era la prima parte. Infatti, amare al Signore vuol dire non avere altri dei. Amare al Signore vuol dire non farsi scultura o crearsi qualche scultura per adorarlo. Amare al Signore significa non pronunciare il nome di Dio in vano. Questo è il grande e primo comandamento, dice il Signore Gesù. Ma non si ferma su questo primo importantissimo comandamento. Il Signore Gesù continua e dice: il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono la legge e i profeti. Quindi possiamo dire che il quarto comandamento è il cuore delle 10 parole, che congiunge proprio questa relazione intima, amorosa con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e la relazione che dobbiamo avere gli uni con gli altri. Allora, vediamo quello che i testi di questa mattina vogliono insegnarci. In primo luogo, come abbiamo detto, la Chiesa, il popolo di Dio, deve ricordare che il Dio Creatore comanda di riposarsi. L'origine del quarto comandamento che troviamo nel Decalogo, cioè 10 parole, risiede proprio nell'atto conclusivo della creazione dell'universo intero in cui Dio il Signore si riposò. Leggiamo dal libro della Genesi, capitolo 2, versetto 2 e 3. Magari chiedo a qualcuno di leggere. Magari Salvatore può leggere per noi. Capitolo 2, versetto 2 e 3.
Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché il nostro Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta.
Grazie. Infatti, se rileggiamo il testo di Esodo, capitolo 20, versetto 11, possiamo notare quasi le stesse parole. Dice così il testo: poiché in sei giorni il Signore fece il cielo, i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che in esso, e si riposò il settimo giorno, perciò il Signore ha benedetto, Dio ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Benedicendo il settimo giorno, il Signore benedice dunque l'istoria della creazione e dell'uomo affinché sia felice. Santificando il settimo giorno, rende santo questo tempo che ha dato alla creazione e all'uomo e ne fa un tempo per la celebrazione. Durante l'antica alleanza, il giorno del riposo era istituito come un giorno consacrato al Signore, un giorno santo dedicato cioè al culto. Il giorno del riposo rispondeva alla vocazione del popolo santo di Israele, perché era un tempo riservato al culto al Signore. Il comandamento del giorno del riposo ci ricorda che soltanto Dio può portare a compimento l'opera iniziata, in quanto soltanto Lui dispone del progetto eterno, dell'opera concepita dall'eternità per realizzarla. Proprio è il Signore che ci comanda di riposare. Giovanni Calvino, nell'Istituzione della Religione Cristiana, dice così: l'intenzione del comandamento è questa, condurci a meditare sul regno di Dio, sapendoci morti ai nostri propri sentimenti e alle nostre proprie opere, ed esercitarci a questa meditazione con mezzi efficaci che Dio ha stabilito. Il legislatore, cioè il fondatore delle leggi celesti, ha voluto nel riposo del settimo giorno simboleggiare al popolo di Israele il riposo spirituale. Dobbiamo notare però che tale comandamento non solo prescrive il riposo, ma altresì comanda di lavorare. Se l'uomo deve sottomettersi al ciclo lavoro-riposo, stabilito da Dio, che prescrive sei giorni di lavoro seguito da un giorno di riposo. L'opera creatrice di Dio insegnava all'uomo quale dovesse essere la propria opera. E l'uomo su un piano creaturale è chiamato a fare quanto deve fare a Dio. E l'uomo imita nella sfera terrena lavorando e producendo per il bene della creazione e della collettività. Infatti l'espressione lavorerai sei giorni non è da intendersi come una concezione che il Signore fa all'uomo. Non dice lavorerai sei giorni per te stesso a patto che tu ne vedi che uno ne ha. Non vi è contrapposizione tra lavoro per me e riposo per Dio. Tanto il lavoro quanto il riposo appartengono all'Eterno e si collocano nella sfera della sua sovranità. Quindi il lavoro che, grazie a Dio, molti di noi abbiamo, non è mai, strettamente parlando, per noi, ma è sempre il lavoro che Dio ci dà a compiere, senza che vi siano contrapposizioni tra lavoro materiale e spirituale. Allo stesso modo, non vi è contrapposizione tra lavoro e riposo. Infatti nel brano che abbiamo letto, il brano di Deuteronomio, capitolo 5, versetto 13, vediamo che l'uomo lavora proprio su mandato preciso da parte di Dio. Pensando anche però a coloro che non hanno un lavoro, qualcuno una volta mi dice: cercare lavoro diligentemente e impegnarsi a cercare lavoro è già lavorare. Quindi il comandamento della quarta parola, ricordati del giorno del riposo, ci ricorda che è possibile disonorare Dio lavorando quando è il momento di riposarsi e riposando quando è il momento di lavorare. Il lavoro prescritto dal comandamento non è lo stato che segue alla stanchezza, come abbiamo sentito stamattina, o alla fatica, né è da intendersi come una conseguenza secondaria del peccato. Infatti, per questo è utile ricordare che Dio stesso afferma di essersi riposato dopo aver lavorato senza essere gravato del peccato. Se il lavoro è visto come una conseguenza del peccato, tutto il senso del riposo perde il suo spessore spirituale e celebrativo. E purtroppo in molti, anche adesso, anche nel mio posto di lavoro, sento questa lamentela che il lavoro è causa del peccato. Cari fratelli, sorelle, amici, dobbiamo essere consapevoli che quasi tutti gli esseri umani si riposano dal lavoro almeno un giorno, c'è chi due giorni, c'è chi tre giorni. Ma non per questo significa che tutti ubbidiscono al comandamento di Dio. Ci sono anche che sono in pensione, abbiamo detto anche coloro che non lavorano, ma e loro si riposano, ma non tutti ovviamente si riposano ubbidendo al Signore. Ubbidire questo comandamento significa riconoscere che abbiamo bisogno di essere liberati dall'oppressione del peccato, per così essere in comunione con Dio. Significa riposarsi nelle promesse di Dio, lasciare tutto nelle sue mani affinché sia Lui a guidare e governare le nostre vite in ogni aspetto, sia lavorativo, familiare, economico, ecclesiale. Possiamo dire allora che il Dio creatore comanda di riposarsi affinché ci fermiamo delle nostre attività per contemplare la sua gloria e celebrare la sua benevolenza. Così vediamo il secondo punto: celebrare la benevolenza del Signore che ha liberato il suo popolo. Il libro del Deuteronomio, capitolo 5, versetto 15, dice: ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio stesso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del riposo. Osservare, guardare attentamente, considerare il giorno del riposo per santificarlo. Dio il Signore comanda di santificare, di consacrare, di mettere da parte il giorno del riposo affinché ci sia un giorno di celebrazione, un giorno di festa. Il nostro Dio, dice sempre Giovanni Calvino, il nostro Dio ha voluto che ci fosse un giorno fisso per radunarsi e ascoltare la legge e praticarne le cerimonie, e in questo modo ci si dedicasse specialmente a considerare le sue opere per essere stimolati a meglio onorarlo. Infatti, se pensiamo al tempo di Mosè, il popolo che era uscito dalla schiavitù era molto numeroso e loro avevano bisogno sì di una regola precisa per celebrare il Signore, effettivamente anche di un giorno, perché immaginiamo se tutti volevano riposarsi tutti i giorni, non lavorare, e tutti volevano celebrare il Signore per non lavorare, il vero disastro, penso. Siamo certi però che sul giorno specifico ci sia anche molte discussioni oggi. Alcuni sono rigidi di osservare il sabato, altri la domenica. L'importanza che la grande però maggioranza dei cristiani attribuisce alla domenica deriva dal fatto che essa, cioè la domenica, è il giorno della resurrezione del Signore. Però dall'altra parte, come abbiamo detto, ci sono dei credenti che si riuniscono soltanto il sabato, guardando il sabato per la celebrazione, pensando proprio alla domenica come giorno di celebrazione. Giustino, uno dei padri della Chiesa del secondo secolo, scrive sulla appassionata difesa della fede cristiana queste parole. Lui dice così: ci raccogliamo tutti insieme nel giorno del sole, cioè la domenica, poiché questo è il primo giorno nel quale Dio, trasformate le tenebre della materia, creò il mondo. Sempre in questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, risuscitò dai morti. Infatti lo crocifissero la vigilia del giorno di Saturno, e il giorno dopo quello di Saturno, che è il giorno del sole, apparve ai suoi apostoli e discepoli. Su questo aspetto, Giovanni Calvino però immagina una domanda di qualcun altro. Lui dice: perché non radunarsi tutti i giorni al fine di eliminare questa differenza di giorni? La sua risposta è questa: per conto mio sarei d'accordo, e in realtà la sapienza spirituale di Dio meriterebbe che le si dedicasse qualche ora al giorno. Ma se non è possibile ottenere di riunirsi quotidianamente per la debolezza di molti e perché l'amore fraterno non ci permette di costringerli, perché non seguire la regola che Dio ci ha mostrato, cioè bisogna riposarsi completamente delle nostre opere. Affinché Dio operi in noi, bisogna ricevere la nostra volontà, sottomettere il nostro cuore, rinunciare a tutte le cupidigie della nostra carne. In breve, dobbiamo far tacere tutto quel che procede da noi stessi, onde Dio opera in noi e noi riposiamo in Lui. Se leggiamo anche dal Catechismo di Heidelberg del 1563, la domanda 103 dice così: che cosa esige Dio con il quarto comandamento? La risposta è questa: Dio esige innanzitutto che il servizio della predicazione e dell'insegnamento siano mantenuti, che io in particolare nel giorno del riposo mi associo diligentemente alla Chiesa per imparare la parola di Dio, usare dei santi sacramenti, invocare apertamente il Signore e fare carità cristiana. Inoltre, che tutti i giorni della mia vita mi riposo delle mie opere malvagie, lascio operare in me il Signore, meditare mediante il suo Spirito, e così via un inizio in questa vita al sabato eterno. Quindi, il giorno del riposo non è un giorno di ozio, è un giorno per celebrare e glorificare il suo santo nome. Ovviamente non dobbiamo farlo soltanto sabato e domenica, ma tutti i giorni della nostra vita, perché ha a che fare con la nostra relazione con Dio. Se Lui è il nostro riposo, i nostri giorni lavorativi saranno vissuti spiritualmente riposanti, anche se fisicamente stancanti, e in Lui attingeremo le forze che conducono al vero riposo. Molti passi della Sacra Scrittura però ci mostrano che l'immagine del riposo spirituale è l'elemento più importante del comandamento. Infatti, Dio non ha richiesto un'osservanza così rigorosa riguardo a nessun altro comandamento, e quando vuol far notare mediante i suoi profeti che la religione è stata interamente sovvertita, si lamenta del fatto che il suo sabato sia stato corrotto e profanato, o che non sia stato osservato né santificato. Vediamo per esempio dal libro da profeta Ezechiele, che anche qua chiederò qualcuno di leggere, dal libro di Ezechiele capitolo 20, versetto dal 12 al 13. Allora, leggiamo dal libro delle Ezechiele, capitolo 20, versetto dal 12 al 13.
Allora viene anche i miei sabati, perché servissero i segni tra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. Ma la casa di Israele si rivelò contro di me nel deserto, non camminerano secondo le mie leggi. Rigettarono i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica andrà, profanarono gravemente i miei sabati. Perciò io parlai del riversare su di loro il mio furore nel deserto, per distruggerli.
Quindi non obbedire alla legge di Dio significa rifiutare Dio stesso. La violazione del sabato, cioè il giorno del riposo, costituiva in fondo il rifiuto di appartenere al popolo di Dio e di conseguenza il colpevole ne pagava le colpe con la morte. Nel libro dei Numeri dice che quell'uomo deve essere messo a morte, tutta la comunità lo lapiderà fuori del campo, parlando proprio della violazione del sabato. Questo ovviamente era un ordinamento estremo all'osservanza della legge del Signore. Comunque sia, ogni disobbedienza a Dio ha le sue ricadute negative anche oggi. Cari fratelli, sorelle, amici, il nostro Dio ci chiede di ubbidire alla sua parola e i suoi comandamenti. Ci chiede di onorare il suo santo nome. Tutti noi siamo chiamati a vivere sotto il segno del giorno del riposo 7 giorni su 7 per trovare in Cristo il vero riposo. Dobbiamo soprattutto celebrare, festeggiare, ricordare la sua opera in noi. Lui ci ha liberato dalla morte certa, ci ha liberato dal potere del peccato e ci ha dato il suo riposo. Grazie all'opera del suo Figlio noi siamo entrati nel vero riposo. Senza Cristo, effettivamente, neppure le ambiti e meritate vacanze sono un riposo. Senza Cristo, neppure le ambiti e meritate vacanze sono un vero riposo. Così siamo giunti al terzo punto, santificare colui che ci ha fatto entrare nel vero riposo. Se rileggiamo dal libro del Deuteronomio, il capitolo 5, versetto 15, vediamo che il popolo è esortato a riposarsi alla luce del ricordo delle schiavitù egiziane. Quindi il comandamento del riposo è anche annuncio del riposo come liberazione delle schiavitù e inoltre annuncio del tipo di riposo definitivo, del sabato eterno nel quale si entra quando si smette di operare con le proprie forze per la propria salvezza e ci si riposa nel lavoro compiuto da Cristo sulla croce. Siamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di essere escluso, perché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia. Qual è la buona notizia? La buona notizia è l'annuncio dell'Evangelo, cioè l'annuncio che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, per salvarli della morte certa, della morte eterna. Cristo Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. Con la sua morte in croce, Cristo ha vinto la morte stessa, ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e ci ha donato la salvezza eterna. Con la sua risurrezione, dimostra la potenza di Dio nell'opera di salvezza. Questa è la buona notizia. Credi tu questo? Dato che l'adempimento del vero riposo raffigurato nell'antico sabato si è realizzato nella resurrezione del nostro Signore, tutti noi siamo esortati, dal giorno stesso che è messo fino ai simboli, a non limitarci alle cerimonie, che era solo un simbolo. La sostanza del comandamento dunque è questa: Tendiamo durante tutta la nostra vita ad un perpetuo riposo dalle opere nostre, onde Dio opera in noi come suo Spirito. In verità questa manifestata agli ebrei in figura e oggi manifestata a noi in realtà. Cristo, la verità con la propria presenza, risolve tutti i simboli. Egli è il corpo di fronte al quale le prefigurazioni decadono. È la realizzazione autentica del Shabbat. Infatti, seppelliti con Cristo mediante il battesimo, dice l'Apostolo Paolo, siamo innestati nella sua morte, onde fatti partecipi della sua risurrezione, camminiamo in novità di vita. La novità di vita in Cristo, la vera sostanza, la pienezza della verità, non si accontenta di un giorno, ma si impegna l'intero corso della nostra esistenza, fin quando, completamente morti a noi stessi, siamo ripieni della vita di Dio. Gesù è il vero riposo, ed è in Lui che possiamo trovare il vero riposo. Leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28 a 30. Leggo io per voi. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di me, su di voi il mio yogo, e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo all'anime vostre, perché il mio yogo è dolce e il mio carico è leggero. Il Signore Gesù che parla, che dice queste parole. Ma siamo consapevoli che la realizzazione del riposo, di cui parla Gesù in questo testo, ebbe un significato particolare per gli uomini del suo tempo, ma siamo certi che il riposo che promette il Signore è vero anche per noi tutti oggi che stiamo ascoltando. Allora non può esserci vero riposo se non nella giusta relazione, nella giusta comunione con Dio. Però, a causa del peccato, l'uomo naturale non ha e non può avere nessuna comunione con Dio. Di conseguenza vive lontano da Dio. E l'uomo senza Dio crede che seguire la strada tracciata da Dio significa rinunciare a vivere liberamente. E l'uomo senza Dio non si rende conto che è schiavo del peccato. Non si rende conto che porta un yogo pesante che lo condurrà alla morte eterna. Quindi l'unico modo in cui l'uomo può trovare vero riposo è diventare partecipe della vita di Dio attraverso Gesù e attraverso la trasformazione interiore che lo Spirito effettua. Egli mette in noi la gioia, il riposo in Cristo e l'anticipo del suo riposo eterno presso la sua gloria. Cari fratelli e sorelle, onoriamo colui che ci ha fatto entrare nel vero riposo, Gesù Cristo, perché nell'obbedienza alla sua parola possiamo renderci conto che il suo yogo è dolce e il carico è leggero. Preghiamo che Dio stesso ci renda capaci di portare quel yogo, trasformandoci interiormente attraverso l'opera dello Spirito Santo. Cari amici, ragazzi, anche per voi la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne esclusi, perché Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide, per mezzo dell'annuncio della parola di Dio: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non rifiutare questa chiamata, ragazzi, cari, Giancarlo, Gabriele, Belen, non rifiutate questa chiamata, perché il Signore sta bussando alla porta del vostro cuore. Il Signore vi sta chiamando al ravvedimento oggi. Quindi possiamo concludere la nostra riflessione avendo in mente queste tre esortazioni rivolte a ciascuno di noi. Abbiamo detto ricordare, celebrare, santificare. Ricordare che il nostro Dio Creatore ci comanda di riposarci. Riposarci delle nostre presunte buone opere e far posto all'opera di Dio in noi. Celebrare il Signore tutti i giorni della nostra vita. Celebrare la Sua magnificenza, la Sua benevolenza nei nostri confronti, perché è Lui che ci ha liberato dalla morte spirituale. Santificare, onorare, esaltare il Signore Gesù perché è Lui che ha dato la Sua vita affinché coloro che credono in Lui possano entrare nel Suo riposo. Infatti, il Signore Gesù stesso affermava essere il donatore del vero riposo, sabato. Colui che poteva donare all'uomo la possibilità di godere veramente del sabato, ma anche come l'interprete autorizzato del quarto comandamento, perché il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo, è il Signore anche del sabato, dice Matteo, Marco 2, 27, 28. Quindi il quarto comandamento, ovvero il giorno del riposo, era ed è un dono di Dio all'uomo affinché sappia fermarsi e riportarsi per gioire della comunione col Signore e consacrare tempo agli altri. Viviamo questo tempo offerto dal Signore in comunione con Dio Padre, Figlio, Spirito Santo e in comunione gli uni con gli altri. Non perdiamo le occasioni che ci sono date per vivere il riposo della comunione fraterna. Non permettiamo che altre priorità, che effettivamente priorità non sono, ci stanchino appunto da perdere i momenti del riposo comunitario. Viviamo intensamente questo tipo di riposo fino a che il Signore lo vorrà nella prospettiva del vero riposo eterno. Amen.